credo che noi dovremmo iniziare questo nostro incontro partendo da una considerazione generale, che è quella che in Sicilia la mafia rimane l'ostacolo principale per affermare una società libera, democratica, in cui ognuno possa esprimere liberamente le proprie opinioni, le proprie aspirazioni, i propri sogni, le proprie idealità. E quindi la lotta contro questo potere che prevarica le libertà individuali e collettive di un popolo è una battaglia di grande civiltà. Al tempo stesso, questa battaglia è fondamentale se in Sicilia si vuole fondare un'economia sana, fondata sul lavoro, sulla produttività, e in cui il lavoro non sia fonte di arricchimento, di sfruttamento e di arricchimento illecito, ma sia invece quella grande occasione, opportunità per le persone di realizzare la propria professionalità, i propri sogni e i propri desideri, e per la società di poter progredire nel benessere, nel miglioramento delle proprie condizioni di vita e in una, diciamo, capacità in cui tutti insieme possono andare avanti e aiutarsi l'un con gli altri. Ecco perché questa non è una battaglia di retroguardia, non è una battaglia che riguarda soltanto i magistrati, la polizia o i carabinieri, ma è una battaglia che investe il futuro di ognuno di noi, il futuro di ognuno di voi. E a questo proposito io voglio soltanto testimoniarvi l'esperienza che in Sicilia sta crescendo rispetto a una importante legge che è stata conquistata alcuni anni fa grazie all'impegno e alla mobilitazione dell'associazione libera di Don Luigi Ciotti. Una legge che ha consentito, attraverso il sequestro e la confisca dei beni della mafia, che fu una grande intuizione e un grande obiettivo realizzato grazie al sacrificio di Pio La Torre, come ci ha ricordato Vito Lo Monaco, perché La Torre capì che per colpire al cuore il potere mafioso non era tanto o soltanto la repressione, il confino, l'arresto, ma era aggredirli sulle loro ricchezze, sul loro patrimonio. E da quella intuizione, dalla legge La Torre e poi da questa legge 109 promossa da Don Luigi Ciotti, si è fatto sì che tutti i beni confiscati alla mafia, o molti di essi, possano essere affidati a cooperative sociali di giovani, i quali possono non solo trovare una soluzione e una soddisfazione al loro bisogno di lavoro, perché sono cooperative che lavorano sulle terre confiscate ai mafiosi. Penso alla cooperativa Placido Rizzotto, che prende tra l'altro il nome di un grande sindacalista ucciso dalla mafia a Corleone nel 45, nel 47. Penso alla cooperativa Lavoro e Non Solo, che gestisce terreni confiscati a Totò Riina e a Brusca, a tante altre iniziative. Penso alla cooperativa I Sicaliani, di decine di ragazze che hanno avuto assegnato un mandarinetto in località di Ciaculli di proprietà di Michele Greco. Cioè, non soltanto quindi questi giovani hanno trovato un'occasione di lavoro, ma hanno dimostrato alla comunità, ai cittadini, a quelli che stanno intorno a quei terreni, nei paesi, nelle borgate, che la mafia si può vincere e che si fa in questo modo una grande opera di riparazione civile e morale, perché viene restituito ai cittadini e alle comunità tutto quello che era stato sottratto con la violenza, col delitto, col crimine, con la prevaricazione. Questi giovani in gran parte sono diplomati e laureati. Al loro interno, essendo cooperative sociali, hanno una percentuale di ragazzi svantaggiati, cioè di persone che non avrebbero mai trovato possibilità di inserirsi nel mercato del lavoro e che grazie quindi alla cooperazione e alla cooperazione sociale potevano trovare l'occasione per affermare la propria personalità, la propria dignità nel lavoro e nella produttività. Mi pare questo un fatto di grande rivoluzione culturale in Sicilia. Certo, queste cooperative lavorano con difficoltà perché non hanno sostegni adeguati da parte dello Stato e della Regione. Certo, sono cooperative in cui questi giovani debbono... Ma pensate cosa furono le prime cooperative dei braccianti analfabeti a cui venivano assegnati i terreni conquistati, strappati ai feudatari. E quindi le grandi difficoltà, ma da qui è nata una grande stagione civile, democratica, che ha dato una spallata alla vecchia Sicilia feudale. Ecco, oggi io penso che bisogna dare una spallata alla Sicilia parassitaria, alla Sicilia mafiosa, a quella che non vuole fare progredire questa terra. Ed è su questo punto, del rapporto tra economia legale e l'economia illegale, tra l'alternativa tra costruire un tessuto economico in cui si possa lavorare salvaguardando i diritti dei cittadini e contribuendo al benessere e alla ricchezza di tutti, e l'economia mafiosa che produce parassitismo, violenza, violazione dei diritti e soprattutto inquina la nostra economia e non le consente oggi in un mercato globalizzato di competere sui grandi mercati europei e internazionali, io credo che ci sia una grande battaglia in cui tutte le forze democratiche, tutte le forze sane si debbono mobilitare. E a questo proposito vorrei subito passare la parola al professore Centorrino, che ha studiato in maniera particolare e profonda le connessioni tra economia legale e economia illegale e ci ha dato anche degli strumenti per capire meglio in Sicilia come muoversi e per evitare che il morto afferri il vivo, cioè nel senso che l'economia malata, come la chiama lui, l'economia mafiosa, possa inquinare, distruggere e corrompere quello che di positivo, di sano, si cerca di costruire nella nostra terra. Questo credo che sia il primo messaggio che io credo in questa importante assise di stamane io voglio dare a voi che siete venuti ad ascoltarci. La parola al professore Centorrino.
Io mi chiamo Mario Centorrino e insegno politica economica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Messina. Vorrei in questa conversazione, che spero non vi annoi, dimostrarvi perché bisogna odiare la mafia. Quali sono i motivi che debbono spingerci ad odiare la mafia? Io credo che dobbiamo odiare la mafia sostanzialmente per tre ragioni. Intanto la mafia ci ruba soldi, ci toglie soldi dalle tasche e ora proveremo a vedere perché. In secondo luogo la mafia ci ruba la vita e anche questo proveremo a dimostrarlo. In terzo luogo, forse la cosa più importante, la mafia ci toglie il futuro, ci ruba il futuro, ci avvelena il futuro e anche su questo proveremo a spiegare il perché. Prima però appunto di rispondere a questa domanda principale che io ho posto come inizio del discorso, forse è opportuno accennare a che cos'è la mafia, che cosa intendiamo noi per mafia. Per mafia intendiamo generalmente un'organizzazione criminale che però rispetto ad altre organizzazioni criminali più semplici ha alcune caratteristiche. Le caratteristiche sono quelle di un'organizzazione criminale che intanto pianifica la sua attività, quindi non la svolge a caso, la svolge sulla base di un piano, di un programma. In secondo luogo mira all'accumulazione di soldi, perché accumulando soldi riesce ad avere potere, cioè mira ad essere ricca come organizzazione, sapendo che se è ricca può esercitare un potere e grazie a questo potere può condizionare il funzionamento dei comuni, può condizionare il funzionamento della regione, può condizionare addirittura il funzionamento dello Stato, può sicuramente, e lo spiegherà ancor meglio di me Ivan Lobello, che è presidente degli imprenditori siciliani, può condizionare l'economia, può condizionare le imprese. E quali sono le sue principali attività? Quali sono le attività a cui si dedica? La prima attività in assoluto è il commercio di droga, lo spaccio di droga. Per compiere questa attività ha bisogno di una sorta di attività complementare, come un'attività che gli assicura i soldi necessari appunto per il commercio della droga, e questa attività è costituita dalle attività di estorsione. Con i soldi che ha accumulato, con i soldi che ha guadagnato, può influenzare altri settori, può influenzare ad esempio la costruzione di opere pubbliche, può influenzare il commercio, può influenzare delle aree importanti di servizio come possono essere quelle della sanità. Allora, vi dicevo, la prima domanda è questa. Perché dobbiamo odiare la mafia? E vi dicevo che una delle ragioni per cui dobbiamo odiare la mafia è che la mafia ci toglie i soldi dalle tasche. Voi mi chiederete perché. Pensate ad esempio all'attività che la mafia, che in Sicilia si chiama Cosa Nostra, la mafia è un termine generico, poi regione per regione prende un nome particolare, in Sicilia si chiama Cosa Nostra, in Campania si chiama 'Ndrangheta, in Campania si chiama Camorra, in Calabria si chiama 'Ndrangheta e in Puglia Sacra Corona Unita. Quindi parliamo di mafia per indicare tutte queste organizzazioni. Pensate all'attività della mafia con riferimento alle estorsioni. In che cosa si concretizzano le estorsioni? La mafia avvicina i titolari dei negozi e dice sostanzialmente: o tu mi paghi una tangente ogni mese, o tu mi dai un piccolo, medio, grande reddito al mese, oppure io ti faccio saltare il negozio. Il negoziante, a secondo dei casi, qualcuno prova a resistere, qualcuno prova a trattare, qualcuno cede, anche perché c'è un ragionamento di tipo economico. Cioè, di fronte al danno prodotto dall'estorsione, probabilmente il prezzo che il negoziante paga è come una sorta, chiamiamola, di assicurazione. Certo, noi potremmo chiedere al negoziante di denunziare, potremmo chiedere al negoziante di non pagare, potremmo chiedere al negoziante di associarsi con altri negozianti per resistere a questo fenomeno. E tutto questo viene fatto. Però mettiamoci nei panni del negoziante. Il negoziante, in qualche modo, è una persona comune, è una persona che spesso, di fronte a questa richiesta, impaurisce, sente una sorta di malessere, e quindi nella gran parte dei negozianti, senza dire se questo è un bene o un male, è un fenomeno che accade, il negoziante finisce col pagare. Però attenzione, questi soldi alla mafia li paga veramente il negoziante? Cerchiamo di stare attenti. Che cosa fa il negoziante nella maggior parte dei casi? Il negoziante, sapendo che deve sostenere questo costo, è come se avesse un commesso in più, come se dovesse pagare una bolletta in più, silenziosamente tende a trasferire questo costo sui beni che vende. Noi altri non ce ne accorgiamo, ma probabilmente ogni volta che compriamo un caffè in un certo bar, stiamo pagando, sia pure per una piccolissima quota, la tassa di estorsione che questo bar pagherà all'estortore che lo ha condizionato. Quindi il negoziante, se ci riesce, tende a fare pagare a noi l'estorsione. Ripeto, noi non ce ne accorgiamo, ma nella realtà l'estorsione non la paga il negoziante, la paghiamo noi, perché il negoziante, se non pagasse questa tassa, probabilmente potrebbe venderci i beni di cui noi abbiamo bisogno ad un prezzo minore. Secondo aspetto per cui dobbiamo odiare la mafia. Sottoposto a questa condizione, sottoposto a questa paura, sotto questo incubo del ricatto, molte imprese tendono a non crescere, tendono a non svilupparsi, tendono a non aumentare il loro giro di attività, per paura che se crescono questa tassa occulta che debbono pagare finisca con l'essere troppo alta per poterla trasferire sui consumatori, che vada al di là della loro possibilità. Un'impresa che non cresce, cioè che non tende ad aumentare il suo volume di affari, che non tende ad assumere altri commessi, che non tende a impiantare altri negozi o altre sedi, in che cosa si traduce dal nostro punto di vista? Come capite, si traduce in una mancanza di occupazione. Un'impresa che non cresce significa meno posti di lavoro a nostra disposizione. C'è un terzo effetto, che è un effetto molto grave. Una volta che nel sud d'Italia si è consolidata l'idea che ogni regione vive sotto l'incubo di una organizzazione criminale, Cosa Nostra, 'Ndrangheta, la Camorra, imprese dall'estero che stanno cercando una sede in cui, per esempio, impiantare una nuova attività, ovviamente potendo scegliere tra tante possibilità, tra tante opportunità, tendono molto spesso a tagliare fuori, a non considerare il sud d'Italia. Pensate ad un imprenditore di Francoforte, in Germania, e pensate che immagine può avere questo imprenditore di Francoforte, della Sicilia, della Calabria, della Campania, eccetera. Certo, noi sappiamo che in Sicilia non è tutto uguale, sappiamo che in Sicilia ci sono delle aree e ce ne sono delle altre, che ci sono delle aree in cui questa presenza delle organizzazioni criminali è più forte e ci sono delle aree in cui questa presenza delle organizzazioni criminali è un pochino più sbiadita. Ma per l'imprenditore di Francoforte, queste tre regioni che vi ho citato, nella sua mappa geografica, nella carta geografica che ha nel suo ufficio, sono un piccolo puntino, sono un piccolissimo segmento. L'imprenditore di Francoforte non sa la differenza che esiste, cito due città a caso, tra Caltanissetta ed Enna. Per lui è tutto uguale. E quindi, ovviamente, sapendo di questa condizione, l'imprenditore tende generalmente ad escludere queste aree come aree di possibili investimenti. Che cosa significa questo per noi? Che cosa arriva di questo a noi? Per voi, ragazzi, sostanzialmente arriva una mancanza di opportunità di posti di lavoro. Tant'è vero che nel sud d'Italia, da molti anni, lo confermerà Lobello, gli investimenti esteri, gli investimenti cioè che vengono dall'estero, sono una quota molto assolutamente minima, sono una quota quasi insignificante. Ancora un altro effetto. Vi dicevo che la mafia, tra le varie sue attività, c'è anche come sua attività quella di inserirsi nel settore della costruzione delle opere pubbliche. Questo inserimento lo può fare sia chiedendo una tangente agli imprenditori che costruiscono opere pubbliche, sia addirittura in molti casi facendosi essa stessa impresa e mettendosi al posto delle imprese oneste a costruire opere pubbliche. Però ovviamente tutto questo, siccome si deve tradurre in un guadagno e in un guadagno molto alto, che cosa porta? Porta molto spesso ad una qualità delle opere pubbliche che è di gran lunga inferiore a quella che dovrebbe essere. E questo perché un imprenditore mafioso che costruisce un'opera pubblica o un imprenditore che costruisce un'opera pubblica e deve pagare, deve cedere una parte del suo guadagno all'organizzazione mafiosa, su che cosa può risparmiare, su che cosa può ricavare questa quota maggiore o di profitto o di parte di profitto che deve versare a qualche altro? La deve ovviamente guadagnare cercando di risparmiare sulla qualità dell'opera, sulle caratteristiche dell'opera. Non so qual è lo stato delle vostre scuole, conosco lo stato delle scuole nella mia città e c'è questa stranissima considerazione per cui tutte le scuole che sono in genere costruite, Lobello lo potrà testimoniare, sono delle scuole che sono costruite male, anche scuole nuove, subito c'hanno i lavandini che non funzionano, l'acqua che entra dai soffitti, l'impianto di riscaldamento che mai e poi mai funziona e così via. La palestra che dopo due giorni salta perché il parquet non è sistemato bene. Ora, perché proprio le scuole debbono essere costruite male? Perché le case che costruiamo sono delle case bellissime e le scuole dove tutti noi abbiamo vissuto, io, voi state vivendo, la gran parte della nostra vita, sono degli edifici nei quali abbiamo vissuto, state vivendo metà almeno della vostra giornata, debbono essere dei posti brutti, debbono essere dei posti spesso dove fa troppo caldo, dove fa troppo freddo, dove non c'è un'aula grande per potersi riunire e così via. La verità è che sulle opere pubbliche, nella gran parte dei casi, questo condizionamento mafioso abbassa la qualità della costruzione. Ecco un'altra ragione per cui noi dobbiamo odiare la mafia. È colpa anche della mafia se noi siamo costretti, i miei figli e voi siamo costretti a trascorrere gran parte della nostra giornata in posti che sono sgradevoli, in posti dove non si sta bene. Un'altra ragione. Come sapete, un'impresa che produce può vendere i suoi prodotti sul mercato locale, li può vendere a Palermo, li può vendere in Sicilia, oppure può provare a venderli all'estero. Ovviamente per venderli all'estero questi prodotti si debbono legare ad un'immagine, cioè debbono venire da una terra, da un posto, da una città che agli occhi del consumatore sia una città allettante, sia una città attraente. Molto spesso questa idea che la Sicilia è tutto mafia fa sì che i consumatori esteri rispetto ai prodotti siciliani abbiano un atteggiamento di grande diffidenza, perché tutti noi avremmo diffidenza a comprare qualcosa da un presunto mafioso. Ecco un'altra ragione, una ragione importante per cui molto spesso le imprese non riescono a vendere all'estero, perché manca la cosiddetta fiducia. Ma un'impresa che non vende all'estero è un'impresa che produce di meno di quanto non potrebbe produrre. Un'impresa che produce di meno di quanto non potrebbe produrre è un'impresa che può occupare meno persone di quanto non ne potrebbe occupare se vendesse all'estero. Ecco un'altra ragione per cui poi troviamo difficoltà a acquisire occupazione, nel senso che le imprese non solo non tengono a crescere, ma per questa difficoltà anche ad affermarsi sui mercati, purtroppo possono occupare meno persone di quanto altrimenti non ne potrebbero occupare. Se voi guardate, se voi leggeste i giornali, vedete che molto spesso siciliano è una parola sempre associata a qualche cosa di cattivo, qualche cosa di imbroglio. Quando un banchiere internazionale deve definire un affare sporco, dice, lo ha detto qualche giorno fa, un affare alla siciliana. Quando il presidente della regione fa un carosello pubblicitario mettendosi la coppola in testa, fingendo di parlare siciliano, e raccontando una barzelletta che io sentivo raccontare a mio padre quando aveva 5 anni, lui vuole fare ironia sulla mafia, è anche legittimo, insomma, evidentemente ha scelto questa forma di comunicazione. Io mi chiedo se sia l'ironia sulla mafia che sconfigge la mafia, se è l'ironia sulla mafia che fa male alla mafia. Personalmente non lo penso, comunque può essere una tesi, può essere accettabile. Ma quello che non è accettabile è che immediatamente sui giornali esteri e sui giornali nazionali la Sicilia viene coperta di ridicolo, cioè questo fatto viene interpretato male, perché si associa questa immagine del Presidente della Regione con la coppola ad un'immagine di una Sicilia brutta, di una Sicilia che esprime soltanto imbroglio, esprime soltanto una sorta di incapacità ad essere una regione normale. E questo, guardate, che è una cosa che fa male a tutti, fa male agli imprenditori, perché vengono considerati imprenditori di serie B, fa male ai professori d'università, che quando vanno fuori si sentono dire ma tu hai parlato e non sembri siciliano. Che vuol dire che non sembro siciliano? Se io sono di Messina, come non sembro siciliano? Ma chi me lo dice? Mi vuol fare un complimento? È come se mi volesse dire, tu sarai siciliano di nascita, ma non sembri siciliano, così via. Qualche volta mi è capitato di parlare con delle persone che prima di esprimermi un concetto mi dice, si badi bene, io, mia cugina è nata a Siracusa, e poi mi dicono certe cose. E io gli dico, ma perché mi hai detto che tua cugina è nata a Siracusa? Quasi a volere cercare una scusa, perché siccome doveva parlare male della Sicilia, mi doveva dire che tutto sommato lui con la Sicilia qualche parentela l'aveva. Questa è l'immagine negativa che nuoce a tutti. Quando voi andrete a trovare, cercherete lavoro ipoteticamente a Milano, un ostacolo che dovrete superare, ed è un ostacolo paradossale, è quello di non sembrare siciliani. E questa è una vergogna, è una cosa inaccettabile, è la negazione della nostra identità. Io penso ai giovani che devono emigrare e che nel loro curriculum debbano avere un'esitazione a dire nato a Palermo, perché nato a Palermo già, rispetto a chi esaminerà il curriculum, lo mette in una situazione di allarme. È nato a Palermo, potrebbe avere qualche parente mafioso e così via. Ecco una ragione forte per odiare la mafia. Vi dicevo che la mafia ci ruba i soldi, ma ci ruba anche la vita. Il commercio di droga è un commercio che sostanzialmente è un commercio che si fa sulla nostra vita. Noi se consumiamo droga stiamo operando un consumo di morte. Al di là di tutte le considerazioni, al di là di tutto eccetera, l'assunzione di droga è un'assunzione che inevitabilmente conduce ad una qualità della vita brutta, conduce ad una possibile morte. E un'associazione, un'organizzazione che trae i suoi profitti dalla vendita di droga, dalla vendita di un consumo di morte, per forza stessa deve essere un'organizzazione odiata, perché non si può speculare sulla morte, non si può offrire in vendita la morte, non si può approfittare di uno stato di bisogno, approfittare di uno stato di malattia, approfittare di uno stato di malessere per vendere morte. Finisco subito, vi dicevo che ci sono quindi delle ragioni, al di là di tutto, per odiare la mafia. Odiare perché la mafia ci toglie soldi dalle tasche, ci fa vivere peggio di quanto non potremmo vivere, ci offre un consumo di morte e quindi ci tende a toglierci la vita, ma soprattutto, ed è la cosa più importante, tende a toglierci futuro, tende a darci un futuro più difficile di quello che potremmo avere. È vero che probabilmente un giovane in difficoltà può trovare lavoro se la mafia lo arruola, se la mafia lo prende, come si dice, tra i suoi picciotti, se gli fa vendere droga, se gli fa fare estorsioni, se lo mette in una sorta di esercito e gli dà uno stipendio. Però credetemi, per un giovane che trova lavoro nell'impresa mafia, ci sono almeno 100 giovani che non trovano lavoro nelle imprese oneste. E io penso che questo calcolo sia un calcolo che dovrebbe portare tutti ad odiare la mafia anche senza bisogno della coppola in testa. Grazie.
Certamente il punto dell'economia è una questione centrale nel rapporto con la mafia, perché l'economia produce ricchezza e quindi dove c'è ricchezza la mafia, come dire, orienta le sue attenzioni e le sue azioni criminali. E quindi il rapporto con l'impresa, per questo parliamo molto di impresa, è una questione fondamentale. Dalla lezione che ci ha fatto il professore Centorrino si evince che accanto all'impresa sana c'è quell'impresa che soccombe o per paura o per e che non ha quindi nessun interesse a crescere. Perché deve crescere uno che deve sottostare poi al soffocamento, alla prevaricazione? E quindi più cresce, più la mafia poi gli chiede, diciamo, l'estorsione. Poi c'è l'impresa che si muove nel mercato utilizzando i metodi della mafia o facendo riferimento a sostegno della mafia per aggiudicarsi lavori o per acquistare porzione di mercato. E poi, come ci ricordava il professore Centorrino, poi c'è quell'impresa che è direttamente espressione dei capitali mafiosi e come tale distorce, rompe, non afferma una libertà nel mercato perché prevarica tutte le altre con la violenza, l'intimidazione e il suo potere. Di fronte a questo scenario, cosa deve fare, cosa può fare l'impresa sana, cioè l'impresa che rispetta i diritti dei lavoratori, che punta sempre a innovarsi, a crescere, perché dall'innovazione e dalla crescita può dare risposta non solo al bisogno di lavoro, ma anche alla crescita complessiva della società in cui viviamo. E quindi l'impresa come fattore di progresso, come fattore di crescita civile, oltre che economica. Questa è la domanda che voglio porre al dottor Ivan Lobello.
Per la domanda che mi consente di sviluppare le riflessioni che sono utili sviluppare di fronte a una platea fatta di giovani che si misurano all'inizio della loro vita di studenti e anche con le necessità di un impegno civile, di comprendere i fenomeni sociali, i fenomeni economici, di capire come alcune realtà, la mafia prima di tutti, sono un ostacolo fondamentale allo sviluppo del nostro tessuto economico. Innanzitutto cercherò di essere abbastanza chiaro, di non utilizzare termini tecnici in modo da poterci capire bene, sollecitando anche poi le vostre domande nel proseguo del dibattito. Credo che sia utilissimo poi capire cosa pensate voi e cercare di dare anche qualche risposta. Allora, voglio partire da un fatto semplicissimo. La mafia non crea sviluppo. Molto spesso dietro manifestazioni, situazioni di emergenza, si è pensato che la mafia fosse un paradossale fattore di sviluppo. La mafia distrugge lo sviluppo, la mafia è un distruttore di ricchezza. Lo ha detto bene il professore Centurrino prima nel suo intervento. La mafia rende il nostro territorio più debole, progressivamente più debole, perché la sua cultura è la cultura del saccheggio, della distruzione delle risorse, dell'impoverimento dell'economia legale. Quindi dimentichiamoci di pensare alla mafia, come fa qualcuno con grandissima irresponsabilità, come un fattore di sviluppo del nostro territorio. È un fattore che condanna il nostro territorio ad una minorità e una marginalità totale. Il professore Centurrino ha citato delle cose importantissime. La Sicilia è, insieme alle altre regioni del Mezzogiorno, perché anche le altre regioni del Mezzogiorno sono in qualche modo condizionate da mafie simili a quelle siciliane, a volte, se penso alla mafia calabrese o ai fatti recenti avvenuti in Campania, a volte anche più pericolose della mafia siciliana. Ebbene, l'immagine delle nostre regioni è devastante sul piano nazionale. Chi come me ha la fortuna di girare l'Italia e di girare tanti paesi del mondo avverte sulla propria pelle la difficoltà di fare impresa in Sicilia, di presentarsi sui mercati internazionali come imprenditore siciliano. Cogli la diffidenza, il smalcelato sorriso di tante persone che dietro il tuo volto, la tua azienda, i prodotti immaginano che ci possano essere condizionamenti mafiosi o quella cultura mafiosa dominante nel nostro territorio. Allora, questo cosa comporta? Ripeto alcune cose di Mario perché sono estremamente importanti. Questo comporta che nessuno viene sul nostro territorio. Guardate, se noi non facciamo un ragionamento semplicissimo e banale, noi quello di cui abbiamo bisogno è la normalità della nostra vita economica. Cioè, noi stiamo in una realtà in cui i vostri coetanei studiano a Parigi, a Bruxelles, a Francofonte, a Monaco di Baviera, nei paesi dell'est che si sono allargati e hanno fatto parte della famiglia europea, a Madrid, a Barcellona, sono ragazzi come voi. Studiano le vostre stesse cose, condividono con voi valori, prospettive di vita, un modello economico, un modello sociale. In quelle realtà vivono una esistenza normale, in cui fare impresa significa rispettare le regole del mercato e non regole poste da alcuni mafiosi e malfattori. In cui le prospettive di vita non sono condizionate dalla valutazione di alcune persone che condizionano lo sviluppo di un territorio. Allora, quello che noi abbiamo bisogno in Sicilia è recuperare la normalità della nostra realtà sociale ed economica, perché noi siamo uguali ai ragazzi di Parigi, di Madrid, di Barcellona, di Londra o di altri paesi, e non possiamo pensare di continuare a mantenere questa orrenda specificità in cui i nostri studi, la nostra visione del mondo, le nostre letture, il nostro immaginario è identico agli altri ragazzi e dobbiamo sottostare al peso infamante di un'organizzazione mafiosa che distrugge l'immagine della Sicilia nel resto del mondo. Allora, questo deve portare a una riflessione in qualche modo più ampia, nel senso che la lotta alla mafia non può essere delegata solo allo Stato, non può essere solo un fatto repressivo, deve esserlo necessariamente, perché lo Stato ha un'importante funzione repressiva e da molti anni ormai lo Stato fa bene la sua parte. Chi di voi legge i giornali, spero che siano in tanti a leggere i giornali, sa come quasi quotidianamente le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia danno colpi notevolissimi a tante organizzazioni criminali, qui a Palermo, in tante altre realtà della Sicilia. Ma la mafia ha una caratteristica speciale rispetto ad altre forme di delinquenza. La mafia è compenetrata fortemente nel tessuto sociale. Questo è un elemento su cui occorre riflettere. La mafia non è una banda di gangster che si riuniscono e fanno delle rapine, delle estorsioni. La mafia è una realtà radicata, consolidata negli anni nel tessuto sociale. È una realtà che ha penetrato il tessuto sociale, ha inquinato pezzi del tessuto sociale. La mafia ha caratteristiche peculiari, è una mafia che si adatta ai cambiamenti. Chi di voi comincia a studiare la storia può capire come la mafia del secondo dopoguerra era una mafia agricola, perché agricola era la nostra economia, fatta di gabellotti, di intermediari del fondo, ed è una mafia che si è subito trasformata in mafia urbana perché sono cresciute le città. Palermo ha avuto il sacco edilizio e la mafia è diventata dalla mafia di contadini agricoltori alla mafia di amministratori, di imprenditori che costruivano palazzi e ampliavano le città in quel saccheggio terribile. La vostra città ne è una testimonianza evidente. La mafia, dopo questa fase, ha cambiato ulteriormente volto, perché il mondo cambia, la società cambia e la mafia cambia insieme alla società e all'economia del territorio, fino a diventare oggi, anche sotto molti aspetti, impresa mafiosa. Allora, tutto questo perché? Perché una efficace azione di contrasto alla mafia, insieme all'attività repressiva dello Stato, deve vedere una attività molto forte di contrasto da parte della società siciliana. Quando parlo di società siciliana parlo di tutte le componenti della società siciliana. Parlo dei giovani, del mondo del lavoro, del sindacato, delle associazioni di categoria, del mondo delle imprese. Sapendo, e questo è uno degli elementi su cui bisogna confrontarsi, che pezzi di questa società sono pezzi che sono inquinati dalla criminalità mafiosa. Guardate, io non ho fatica a dire che il mondo che rappresento, il mondo degli industriali siciliani, ha fatto passi avanti notevoli negli ultimi anni, con battaglie forti nei confronti della mafia, ma è un mondo in cui purtroppo, consapevolmente e non consapevolmente, coesistono anche sacche di collusione e di inquinamento mafioso, perché le imprese sono un pezzo della società siciliana e una società siciliana inquinata inquina anche il mondo delle imprese. È giusta la tripartizione, quella ripartizione che è stata fatta fra le imprese. Noi abbiamo imprese che cercano di stare sul mercato e sono imprese che operano in qualche modo in settori molto più simili a quelli in cui operano le altre regioni d'Italia o del mondo. E sono imprese che in qualche modo riescono a stare sul mercato perché non condividono la cultura dominante del territorio. Se un'impresa produce un software che vende a un'impresa americana, non ha lo stesso linguaggio del mafioso, che è fatto di estorsioni, di traffico di droga, di radicamento sul territorio. Esistono poi imprese che pensano che una convivenza con la mafia sia il male minore rispetto ai danni che possono subire. E sono le tante imprese commerciali, industriali, artigianali che pagano il pizzo, che accettano le forniture dall'impresa X piuttosto che dall'impresa Y e che rappresentano un elemento di cerniera decisivo nella lotta alla mafia. Perché guardate, io non ho remore a dire che un sistema di questo genere, al di là del non inquinamento dell'impresa, genera una sostanziale e oggettiva complicità dell'imprenditore che si presta a un rapporto di questo tipo con la mafia. Io non ho tenerezza nei confronti dei colleghi che pagano il pizzo, perché comunque pagare il pizzo è un atto di irresponsabilità individuale che danneggia l'economia generale del nostro sistema. L'imprenditore, nella misura in cui rivendica un ruolo sociale perché produttore di ricchezza, produttore di posti di lavoro, nello stesso tempo deve portare con sé anche responsabilità maggiori rispetto agli altri cittadini. E la responsabilità maggiore è quella di dare un contributo allo sviluppo del territorio. Pagare il pizzo significa dare un esempio negativo che, ripeto, si sostanzia in una vera e propria oggettiva complicità nei confronti delle organizzazioni mafiose. Oltre a questo vi sono gli imprenditori collusi, perché vedete, la mafia nel territorio, per la sua capacità di stare sul territorio nella società, ha delle regole proprie. Ci sono settori economici dove non esiste il mercato, dove le regole sono imposte dalla mafia. Penso ad alcuni settori come appalti di lavori pubblici. Vince l'impresa scelta dalla mafia, legittimata dalla mafia, l'impresa che si mette a posto, come emerge dal dialogo mafioso. Quindi un'impresa che per lavorare in quel mercato stravolge le regole che vigono in tutto il mondo, le regole di cui parlavamo prima, che valgono a Madrid, a Parigi, a Londra, a Francoforte, e utilizza un sistema di regole tutte nostre, che è fatta di sopraffazione, di illegalità, che mette fuori le imprese sane e fa andare avanti le imprese mafiose. E poi esiste l'ultima ondata di imprese, le imprese direttamente mafiose, perché nel continuo adattamento alla evoluzione della società, la mafia da qualche tempo, come è emerso in maniera molto forte da tante indagini giudiziarie, cerca di farsi imprese, cerca di non avere più solo un ruolo di mediazione o di intermediazione rispetto ai flussi di ricchezza, ma cerca di inserirsi lei nel mercato con imprese, con capitali totalmente mafiosi. E questo è un elemento estremamente pericoloso, perché nella misura in cui l'economia vede allargarsi il ruolo dell'impresa mafiosa, noi perdiamo qualsiasi possibilità di sviluppo, perché lo sviluppo passa attraverso un contesto di regole civili condivise che devono vedere fuori qualsiasi logica di sopraffazione, di privilegio, di intimidazione. Allora, alcune ultime cose vanno dette. Cosa occorre fare? Occorre innanzitutto che le associazioni che rappresentano gli imprenditori dicano finalmente delle parole di chiarezza. Per troppi anni le associazioni sono state zitte di fronte a questi fenomeni, un po' per paura, un po' per la consapevolezza dell'inquinamento di pezzi del loro mondo, un po' per la mancanza di una sensibilità civile. Guardate, per essere normali noi abbiamo bisogno di due cose prevalentemente, e io parlo di quella normalità che invocavo prima parlando dei vostri colleghi ragazzi delle altre grandi città europee. Noi abbiamo bisogno di uno sviluppo economico sano, non condizionato dai mafiosi, perché ha detto bene Centorrino, la mafia è un potente negatore di sviluppo. Gran parte del tasso di disoccupazione delle regioni meridionali, gran parte della precarietà delle regioni meridionali è dovuta alla presenza della mafia, che non crea sviluppo ma distrugge ricchezza e non consente di allargare la base produttiva. Ma abbiamo bisogno anche di riscoprire alcuni valori, tra cui una forte coscienza civile, una forte etica pubblica. Non a caso la mafia qui si chiama Cosa Nostra. Cosa Nostra significa il ripudio, il rifiuto di qualsiasi dimensione pubblica. Per la mafia il pubblico è un terreno di nessuno da saccheggiare, da inquinare con discariche abusive, con lottizzazioni abusive. Cioè non è l'elemento in cui si concentra la capacità di una società di trovare valori comuni. Cosa Nostra è il rifiuto della dimensione civile, è il rifiuto della dimensione pubblica. E senza una dimensione pubblica, senza una dimensione civile, è difficile in un territorio come il nostro ipotizzare una capacità di sviluppo. Cosa Nostra è le regole che falsano la concorrenza sui mercati, e questo impedisce alle imprese di modernizzarsi, con un effetto che vorrei che coglieste perché è molto importante. La mafia non consente alle imprese di modernizzarsi. Cioè la mafia tende a mantenere il sistema delle imprese in settori tradizionali, che proprio perché tradizionali sono più condizionabili nelle dinamiche territoriali. La mafia privilegia il settore delle costruzioni, degli appalti, delle forniture alimentari, perché sono settori nei quali con la presenza sul territorio può condizionare flussi, imprese, forniture. La mafia impedisce di fare un salto di qualità verso settori importanti ad alta tecnologia, perché quelli sfuggono al linguaggio mafioso, alla capacità di comprensione mafiosa. Quindi è una realtà che in qualche modo rende impossibile un salto di modernizzazione del paese. Alcune cose vanno fatte e vanno dette con forza, e chiudo veramente. La mafia va colpita nei patrimoni. Non è sufficiente arrestare un mafioso e sbatterlo in galera per 30 anni. Se il mafioso conserva il suo patrimonio, la sua ricchezza sul territorio, continuerà ad esercitare la sua influenza, direttamente o indirettamente attraverso la cosca di appartenenza. Quindi è evidente che sotto questo profilo la scommessa vera è cominciare a colpire in maniera efficace le ricchezze del mafioso. Un mafioso privato dei soldi guadagnati col sangue della gente e sulle imprese è un mafioso che perde legittimazione sul territorio, che non è in grado di esercitare più il suo ruolo, che non ha più le risorse per alimentare gli stipendi dei picciotti, gli aiuti ai detenuti, quella rete sociale che in qualche modo dà una legittimazione paradossale al ruolo del mafioso. Quindi il contrasto e il sequestro dei patrimoni diventa una questione fondamentale. Anche su questo, ma non è un tema di oggi, occorrerebbe anche un forte intervento legislativo. Dal sequestro di un patrimonio del mafioso alla confisca passano mediamente 13-14 anni. Esistono le garanzie costituzionali che vanno rispettate, ma dobbiamo trovare meccanismi che consentano comunque di privare il mafioso dell'utilizzo di quei beni, perché da quei beni trae la sua forza e la sua capacità di riprodurre quel meccanismo criminale sul territorio. Allora, sotto questo profilo, io quando parlo di ribellarsi rispetto al pizzo, non pretendo da parte degli imprenditori una forma di eroismo. Nelle realtà dove gli imprenditori collettivamente si sono rifiutati di pagare il pizzo, nessuno è stato colpito. La ribellione collettiva è stato un meccanismo di tutela anche del singolo imprenditore. La mafia ha colpito gli imprenditori soli. Libero Grassi è stato colpito. E quando... E quando parlo di Libero Grassi lo faccio con un sentimento di grande vergogna, perché Libero Grassi fu lasciato solo prima e dopo la sua morte, e non è stata una bella pagina del mondo dell'impresa siciliana quella storia. È una storia che non si deve riprodurre più. Se un imprenditore decide, e io auspico che tanti decidano di collaborare, deve trovare da parte di tutto il mondo imprenditoriale una solidarietà non solo formale, ma attiva, costante, quotidiana. Noi stiamo cercando di fare questo, sapendo che ci muoviamo in un mondo difficile, in una realtà complessa, con pezzi della società inquinata, però questa è l'unica battaglia che si può fare. Guardate, io, e chiudo veramente, ogni volta invidio i miei colleghi del Veneto, della Lombardia, delle altre realtà. Quando c'è qualche riunione nazionale e ci si vede fra presidenti regionali di Confindustria, lì parlano della Cina, dell'India, degli investimenti esteri, delle alte tecnologie. Ci parlano di un mondo che con qualche difficoltà cresce, affronta le sfide internazionali, cerca di innovare tecnologicamente. E noi siamo lì a dire: ma da noi è difficile, da noi c'è la mafia, abbiamo altri problemi. Guardate, è una sensazione terribile sentirsi diversi all'interno di uno stesso Stato, con le stesse leggi, all'interno di una stessa comunità europea, con la stessa cultura e civiltà. Non lo auguro a nessuno, ma questo deve portarci a ribellarci profondamente, perché questa diversità e questa anomalia è una vergogna intera per la nostra Sicilia.
Completiamo questo nostro primo giro dando la parola a Maurizio Calà. Maurizio Calà è il segretario della Camera del Lavoro di Palermo. Il sindacato ha una lunga tradizione di lotta alla mafia. Ricordavo all'inizio la battaglia per la riforma agraria e i 47 sindacalisti uccisi dalla mafia in questa battaglia che è stata una battaglia di libertà e anche di emancipazione della Sicilia. E anche nel corso degli anni successivi, come ricordava il dottor Dobbello, la mafia quando si spostava dalla campagna alla città, il sindacato ha fronteggiato a viso aperto il potere della mafia. Sono memorabili le battaglie al cantiere navale di Palermo, in cui la mafia controllava tutti i servizi, a cominciare dalle assunzioni, perché le assunzioni passavano non attraverso l'ufficio di collocamento dello Stato, ma attraverso la cosca locale, che pretendeva poi dall'operaio assunto di versare alla mafia 6 mesi del proprio stipendio prima di poter incassare il suo stipendio di lavoratore. Quindi c'è tutta una grande tradizione di lotta, di impegno. Bene, oggi evidentemente la questione si pone in maniera diversa, perché la mafia non è soltanto opera pubblica, non è soltanto campagna agricoltura, non è soltanto estorsione e racket e usura, ma è anche una organizzazione che pervade e corrompe anche settori, chiamiamoli così, di più alta tecnologia: la sanità, l'acqua, le discariche dei rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti solidi, e cioè tutte le nuove attività, diciamo, Cosa Nostra tenta di impadronirsene e di ricavarne utili e profitti. In questo contesto, evidentemente, quando si afferma questo potere, questa pervasione che corrompe le nervature civili di una società, di un'economia, vengono meno i diritti fondamentali ed elementari dei lavoratori, per cui emerge il lavoro nero, emerge lo sfruttamento, l'assenza dei più elementari diritti, e quindi il lavoratore diventa, diciamo, asservito a questo potere e perde le sue conquiste, sia sindacali, sia civili, sia democratiche. Quindi si apre un nuovo campo, un nuovo scenario di impegno del sindacato, ma io penso, e do la parola a Maurizio, che questo deve essere anche un terreno di incontro con gli imprenditori, cioè su questo terreno sindacati e imprenditori debbono realizzare un patto, perché dalla crescita complessiva, dall'affermazione dei diritti e dei lavoratori e dell'impresa, io penso si possa dare un colpo duro e decisivo al potere mafioso.